vostra così riflessione comune sulla scrittura dopo la pausa attraversata dalle feste e quindi credo dal sentirci tutto sommato abbastanza lontani da quello che, su cui abbiamo riflettuto a dicembre, perché in mezzo è successo un po' di tutto. E stavamo un po' riflettendo su questo tema del potere, e avevamo detto che i primi tre brani, cioè i due che abbiamo già fatto e quello di oggi, riguardavano tutti e tre la vita di Mosè, perché ci sembrava che fosse così una figura che complessivamente nel profilo proprio della sua storia ci aiutasse bene a ragionare su questi elementi. L'avevo già detto, lo ridico perché mi sembra così comunque utile. Credo che veramente varrebbe la pena di leggere nel libro dell'Esodo la vita di Mosè così come si è svolta, no? Come un racconto, come una storia, perché ci presenta abbastanza un campionario abbastanza completo delle possibilità problematiche del rapporto col Signore e con le cose, con la storia, con la vita, con ciò che accade, no? E quindi può essere una grande compagnia. Rispetto a questo tema specifico avevamo visto come primo testo la questione della nascita di Mosè e come secondo testo l'episodio dell'uccisione dell'egiziano e la fuga dall'Egitto verso Madian. E giusto per richiamare un titolo, che così rientriamo nella logica, nel primo testo avevamo sottolineato soprattutto il tema dell'ambiguità, l'ambiguità della storia, la finzione, la menzogna, le donne, le levatrici, eccetera, no? Cioè tutto quel tema legato al fatto che le cose non sono immediatamente quelle che sembrano, no? Su questa cosa vorrei, come dire, riprendere un momentino il tema, perché mi sembra che sia un tema a due piani. A piano terra basta aver compiuto 20 anni per sapere che le cose non sono quasi mai esattamente quelle che sembrano a prima occhiata, cioè a livello molto umano fidarsi della superficie delle cose spesso non è una buona politica, no? Perché le cose sembrano in un modo e poi vai a sapere. Compromettersi con le cose o farne un'esperienza più profonda ci consente di renderci conto che le cose possono essere molto diverse. Ma c'è anche un secondo piano, che è più proprio della parola di Dio, e cioè, se volete, che la verità delle cose sta solo in cielo, cioè che la verità delle cose non ci viene mai data nel tempo della storia in modo diretto, se non come risultato di un percorso abbastanza lungo che non cerca la verità delle cose ma cerca lo sguardo di Dio. Passaggio troppo veloce. Cioè non è cercando le cose, la verità delle cose, che si arriva alla verità delle cose, no? Ma è cercando di assumere in sé lo sguardo di Dio con un lungo esercizio, una lunga disciplina. Questo alla fine si finisce per intravedere dietro le cose la verità che Dio stesso vede, perché sotto la scrittura sta la convinzione profonda che le uniche cose vere non accadono nella storia, vere nel senso di perenni, durature, univoche, non ambigue, che non hanno due facce, no? Ma che hanno una direzione corretta e unica, accadono solo in cielo, nella storia non è mai dato, no? La sapienza popolare dice quei proverbi tipo la ragione non sta mai da una parte sola, no? Oppure tutte quelle cose lì, per dire che nelle nostre esperienze umane in realtà se uno è un po' opacato e un po' distaccato dalle cose non può mai dividere tutto in bianco e nero, no? In giusto o sbagliato, in vero o falso, no? Che in molte cose c'è più sbagliato che giusto, più falso che vero, no? Però che c'è comunque sempre un'ambiguità, una contiguità, e la scrittura ci dice su questo che questo dipende dal fatto che l'unica verità è presso Dio, che sarebbe anche poi il motivo per cui la scrittura dice che solo Dio può giudicare. Non è un fatto che lui è potente e noi siamo delle schifezze, no? O che lui si è riservato questa capacità, ma se l'unica verità sta presso di lui, lui è l'unico che ha il titolo per giudicare rispettando la verità delle cose, no? Allora, diciamo un po' il primo passo, intorno al discorso della nascita di Mosè e di tutte quelle menzogne, cercava di sottolineare un po' questo tema dell'ambiguità della storia, che è un'ambiguità propria della storia, ma anche che un'ambiguità che ci dice che la verità sta presso Dio e dunque anche la verità del potere, come tutte le verità. Il secondo passo, l'episodio dell'uccisione dell'egiziano, così avevamo un po' sottolineato il tema della decisione, ricordate? Mosè decide di aiutare i suoi fratelli, uccide l'egiziano e fa un casino, sbaglia tutto, pianta caos, e poi decide di fuggire in Madian, no? Ma in realtà è la storia che decide per lui, non può fare altro, deve scappare, no? E abbiamo detto ci sarà una terza decisione, una terza scelta che non sarà più Mosè a fare, no? E vedremo proprio oggi l'inizio di questa terza scelta, che sarà l'uscita dall'Egitto, in cui Dio condurrà la storia, no? E queste tre decisioni sono un po' anche qui la descrizione di tutte le nostre decisioni possibili, no? Noi possiamo decidere a partire dalla nostra autocomprensione di forza, no? Ho ragione, so qual è la cosa giusta, questo è sbagliato, questo è giusto, la cosa giusta io la posso fare, adesso mi metto lì, pam pam, e la faccio, no? Superman. Normalmente con l'avanzare degli anni queste decisioni diventano sempre più rare, più siamo giovani più sono frequenti, più diventiamo grandi e più diventa una volta ogni tanto, perché uno ha preso probabilmente troppe nasate per essere così sicuro di essere Superman, no? Poi c'è un secondo tipo di decisioni che sono quelle che noi viviamo come decisioni che la storia ha preso per noi, il caso ha preso per noi, la vita. E queste hanno l'effetto opposto, da ragazzi ci sono pochissimo, più passano gli anni e più si moltiplicano, no? Abbiamo la sensazione di essere perennemente schiavi condizionati della storia che abbiamo, no? Perché uno deve pagare il mutuo, perché uno deve comunque fa quel lavoro lì, di sti tempi vorrai mica licenziarti, poi come mangi, perché uno è andata così, no? Perché la mia vita un po' alla volta è diventata questo, cosa vuoi che faccio, no? E questo tipo di decisioni sono, appunto, dicevo, quelle che aumentano in genere con l'andare degli anni, perché man mano che viviamo creiamo delle condizioni che hanno una vita loro, no? Uno, che ne so, si sposa, ha un lavoro, fa dei figli e queste cose qui poi esistono, no? Uno non è che può dire no, ho cambiato idea, adesso li butto via, perché quelli ci sono, no? Ci sono e hanno una loro vita, fanno delle loro scelte, inevitabilmente però noi siamo legati a loro, dunque le loro scelte ci condizionano, no? E dobbiamo in genere anche essere contenti delle scelte, no? E fare buon viso, cattivo gioco, no? Perché, no? Allora, quindi più cose noi abbiamo deciso e messo in atto, più queste cose poi decidono per noi, no? E questo secondo tipo di decisione, quella che ci sembra dipendere dal caso, così, è quella sempre che finisce per lasciare alcuni momenti, non sempre, non comunque, ma alcuni momenti di amaro in bocca, no? Cioè uno ha la sensazione, gli viene il dubbio, dice, ma dov'era la svolta in cui ho girato a destra invece che a sinistra? Perché io non volevo venire qua, io volevo andare da un'altra parte, quindi devo aver sbagliato un bivio da qualche parte, per cui mi ritrovo qua, no? E poi probabilmente ciascuno di noi per il 90% del suo tempo è anche sostanzialmente contento delle cose che intorno a lui vivono e lo conducono alla vita che ha, no? Però, come dire, con questa specie di leggero rischio di frustrazione, no? Purtroppo raramente nella nostra vita ci sono i terzo tipo di scelta, no? Mentre nella storia di Mosè, secondo la tradizione rabbinica, il primo periodo, quello che lo porta alla decisione di uccidere l'egiziano, dura 40 anni, il secondo periodo dell'esilio in Madian dura 40 anni e il terzo periodo dura 40 anni, cioè le tre scelte sono equivalenti dal punto di vista del percorso dell'esistenza e della scelta in cui Dio conduce. E che può essere anche una scelta in totale mio disaccordo, come vedremo appunto tra poco, ma che è una scelta salvifica, no? Che è una scelta in cui la mia decisione è di dire sì o di dire no, non è di che cosa devo fare. La cosa su cui riflettevo ragionando un po' su questa lezione così era che che nelle nostre vite più andiamo avanti in questo tipo di società e più si dilata il tempo delle prime scelte, delle scelte da super forti, no? Perché sempre più tardi assumiamo responsabilità, quindi ci possiamo credere onnipotenti molto a lungo. Poi si dilata il tempo delle seconde scelte perché tutti invecchiamo di più, c'è la vita media più lunga, abbiamo più tempo in cui fare i conti con le conseguenze delle scelte del primo periodo, ma è quasi sparito o comunque rischia di essere estremamente ridotto il tempo del terzo tipo di scelte, no? Di una scelta passiva, di una scelta di abbandono, di fiducia, di affidabilità, del porre la propria libertà in mani più potenti delle nostre. E allora mi sembra che un po' la riflessione, riprendendola, la riflessione che facevamo rispetto alle decisioni, insomma, portava più o meno qui. Tra questo brano che avevamo esaminato prima di Natale e quello che esaminiamo stasera, in mezzo c'è un passaggio non da poco della storia di Mosè che noi non leggiamo, che è l'episodio del rovetto ardente della rivelazione del nome di Dio, no? Non lo leggiamo, ma, come dire, non è irrilevante rispetto a questo ragionamento, no? Se volete lo traduco in termini moderni: per fidarsi di qualcuno bisogna averlo conosciuto, non ci si fida di qualcuno da lontano, ci si fida da qualcuno se si è stati bruciati dalla sua presenza, eh? Bruciati nel bene o nel male, ma se un fuoco ardente ci ha fatto vedere quella persona lì, che non è rimasta sullo sfondo di una folla indistinta, ma improvvisamente è diventato qualcuno per me significativo, no? Questo può accadere in un momento, in una situazione istantanea, oppure può accadere in un lungo tempo, no? In cui un po' per giorno quella persona si stacca dalla folla e improvvisamente io mi accorgo che ha un suo posto, no? Che ha un suo nome, no? Allora, ciò che accade a Mosè è che c'è un fuoco bruciante nel deserto, per cui lui si avvicina a vedere com'è questa cosa che brucia e non consuma, e gli viene rivelato un nome proprio di Dio. Dunque c'è un incontro radicale con Dio. La prima questione che pongo lì, perché ciascuno di noi poi ci pensi se ne ha voglia, è: forse si riduce il terzo tipo di scelte nella nostra vita sempre di più perché forse per noi Dio non è più un nome proprio, cioè perché forse in termini estremamente personali non ci è ancora capitato, anche se uno si definisce credente, vive più o meno da cristiano, di fare l'esperienza bruciante di un nome proprio che in qualche modo ci ha rapiti, no? E dunque che ci ha sedotto in una relazione da, in cui poi se ci pone un ultimatum noi non possiamo più tirarci indietro. Allora, diciamo, questo è l'orizzonte dentro cui leggiamo il testo di oggi, che è l'inizio del capitolo 4 dell'Esodo. Come al solito lo leggo. Mosè rispose: ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Il Signore gli disse: che hai in mano? Rispose: un bastone. Riprese: gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Il Signore gli disse ancora: introduci la mano nel seno. Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano e la tirò fuori. Ecco, era tornata come il resto della sua carne. Dunque, se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. Se non credono neppure a questi due segni e non ascolteranno la tua voce, allora prenderai acqua dal Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai presa dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Mosè disse al Signore: mio Signore, io non sono un buon parlatore. Non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Il Signore gli disse: chi ha dato una bocca all'uomo, o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore? ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: non vi è forse tuo fratello Aronne il Levita? Io so che lui sa parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro, ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire, e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te, allora egli sarà per te come bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone con il quale tu compirai prodigi. La storia è molto carina, sembra un fumettone, cioè ha questo andamento un po' da effetti speciali e sembra apparentemente assolutamente semplice, lineare, no? Solo che se uno la legge con un po' più attenzione, facendo attenzione a tutti i passaggi, questa storia qua non funziona quasi per niente dal punto di vista logico. Ci sono un sacco di salti logici che ci sembrano scontati perché l'abbiamo sentita mille volte. Dio si accese di collera contro Mosè e disse, no? Invece di dirgli: brutto, disgraziato, io sono potente, adesso ti spiaccico per terra perché ti rifiuti di fare quello che dico, si accese di collera e disse: non vi è forse tuo fratello Aronne? Dice: vabbè, cioè, cosa c'entrano? Oppure Mosè dice: non so parlare. Dio dice: no, ma io sono potente, sono in grado di dare la bocca all'uomo, di farlo parlare, di renderlo cieco oppure veggente, eccetera eccetera, e quindi ti libero dal fatto che sei balbuziente, no, e quindi ti do tuo fratello Aronne. Bella forza, cioè non so io essere tanto potenti, non so come dire, cioè ci sono un sacco di piccoli passaggi che non tornano. Allora, proviamo un po' a percorrere con calma il testo, no? Ricordiamo che il contesto prossimo è che stiamo alla terza uscita di Mosè, alla terza decisione, no? Ogni decisione è un'uscita. La prima decisione è un'uscita dal castello incantato, la seconda è l'uscita dall'Egitto verso la terra di Madian, questa terza è l'uscita dall'Egitto insieme con tutto il popolo, sarà. E questa è la missione di Mosè. Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. È interessante, no? Perché quando la decisione è, vide un egiziano che picchiava i suoi fratelli, Mosè non si pone il problema se i fratelli avrebbero capito o no. Quando il potere di decidere è suo, dice: ok, cioè, questa cosa è giusta, la faccio. Quando la decisione è di Dio, la sua questione è: ma gli altri non capiranno, non crederanno? Cioè, cosa voglio dire? Il problema di quanto il potere sia comunicativo ce lo poniamo solo quando il potere è degli altri. Quando il potere è nostro non c'è mai un problema se si capisce o non si capisce, perché dato che l'abbiamo capito noi è chiaro. Ma quando il problema è di un altro, la posizione diventa subito: no, ma è credibile, non è credibile, spiegami, eccetera. E da questo punto di vista Dio taglia molto corto, cioè il metodo di Dio in questo è: ok, non ti crederanno, ci sono dei segni. Attenzione, perché questa parola è una parola su cui torneremo più volte, molto importante, è un altro modo di dire quello che dicevamo la prima volta, no? Le cose, la vita, ciò che ci accade, le nostre stesse emozioni, i nostri stessi sentimenti sono dei segni. Le cose non sono mai quello che sembrano. Noi siamo per noi stessi un segno. È come se Dio dicesse: ciò che spiega non sono le idee ma i segni. E ciò che ci spiega ciò che Dio vuole da noi e come la nostra vita può funzionare, ciò che possiamo o non possiamo fare, sono dei segni. Dove segno per noi lo tradurremo forse immediatamente come miracolo, come nel racconto qui, no? Ma dobbiamo metterlo insieme al primo racconto. Il segno è la capacità di guardare dentro le cose così come sono, e di non pensare che le cose così come sono solo loro stesse. Il racconto dei miracoli serve solo a farci vedere come un bastone può essere un serpente, come una mano sana può essere malata, come la verità delle cose non è quella che sembra. Eri sicuro che era un bastone? Invece no, è un serpente. Eri sicuro che la tua mano era sana? Invece no, sei malato. Ma le cose tornano. Il serpente ritorna a essere bastone, la mano malata ritorna ad essere sana, perché il problema, il miracolo non è come penseremmo noi per cambiare le cose. Mi sono cacciato in un vicolo cieco, non c'è più soluzione, ho fatto un gran casino, adesso chiedo un miracolo che tipo Goldrake arriva e cambia le cose. Il miracolo della scrittura è farci vedere cosa le cose nascondono, avvertirci del fatto che le cose non sono quelle che sembrano. Questo è il segno. E dunque noi e la nostra vita, la storia, le cose che accadono, i fratelli, sono per noi segni. Il passaggio dal secondo tipo di decisione al terzo avviene quando, invece di pensare di essere schiavi condizionati della nostra storia, ci mettiamo a leggere come segno tutto ciò che ci accade e a lasciarci condurre da questi segni verso Dio. Questa attitudine non si può improvvisare, non è una cosa sentimentale, emotiva, che uno da un giorno all'altro dice adesso mi metto lì e scruto, interpreto, no? Come se fosse l'arte dei tarocchi piuttosto che guardare nella sfera di cristallo, no? Solo una grande familiarità con il nome proprio e il fuoco bruciante di Dio, quindi solo una grande familiarità con la parola di Dio e con la nostra vita, una grande capacità di starci insieme, di vederle in profondità, un grande esercizio a scendere dentro le cose, no? A saperne descrivere i movimenti, le anime, a comprenderne le attitudini più profonde, e dunque le mie, quelle della mia vita, quelle di Dio, la parola di Dio. Solo questo esercizio ci consente di vedere la storia come segno. Ci torno. Ma era per dire come paradossalmente il potere non ha limiti quando è il nostro, no? E invece ci sembra inspiegabile, oscuro, ha bisogno di segni quando è di un altro, no? E qui dietro c'è un'altra questione, no? Questa cosa dimostra che il desiderio è potente, cioè che quando noi abbiamo un'idea, un desiderio, una decisione, poi troviamo il modo di metterla in opera, giusto o sbagliata che sia, no? Ma che non tutti i desideri potenti sono rispettosi dei segni che la storia ci offre. Allora questa dinamica tra potere e desiderio è molto centrale, dovremmo davvero pensarci, no? Perché da una parte, perché noi la viviamo esattamente al contrario, noi viviamo sempre i nostri desideri come frustrati, no? Avrei voluto, ma la vita, le cose, il lavoro, la famiglia, no? Io volevo, no? Però non ho tempo, non posso, non so, no? E questo ci frustra, no? E poi il potere che ci, le cose che ci accadono diventano necessariamente sempre una prigione, no? Invece la parola di Dio ci dice che i nostri desideri sono potenti, che noi se vogliamo possiamo, se davvero vogliamo possiamo, ma che abbiamo anche la possibilità di scegliere di non fare tutto ciò che vogliamo e di cercare di riconoscere i segni dove un'altra libertà ci conduce. E poi ci sono appunto questi due bei effetti speciali, il bastone e la lebbra. È chiaro che questi due segni, grandi spiegazioni antropologiche, culturali, storico, storico-religiose, no? Alcune cose sono assolutamente evidenti, credo le sappiamo tutti, il bastone in varie forme, no? Nel corso delle culture e dei tempi è il segno del potere, del comando, del re, lo scettro, il bastone del pastore, ognuno, cioè, giunga l'elenco di tutte le cose che conosce, no? Il bastone è il segno del potere, del comando, no? E la lebbra è il segno, soprattutto per Israele, di tutte le emarginazioni possibili, scartato, emarginato, diverso, escluso, lebbroso. Allora, prima cosa interessante, questi sono i due segni: il top del potere e il top dell'esclusione. Come se ci venisse detto, attenzione, tutto può essere segno, il buono e il cattivo, il nobile e il deprecato, quello considerato ignominioso. I segni non sono solo belli, carini, profumati, eleganti, i segni sono tutte le cose possibili. Segni potenti e segni inquietanti. Mosè deve essersi sentito piuttosto gasato dall'idea di buttare il bastone e vederlo trasformarsi in serpe, anche se poi, come dire, strizzava e si è messo a scappare, no? Ma certo non deve avergli fatto un gran piacere tirar fuori la mano e vederla improvvisamente tutta malata di lebbra, no? Ma non c'è niente che sia così ignobile da non poter essere segno nella nostra vita. Qui si aprirebbe, asterisco, nota a fondo pagina, una bella riflessione su, per esempio, di che cosa sono segni i nostri peccati, cioè di ciò che noi viviamo come peccato, dove conducono i nostri peccati. Sant'Agostino dice, riferito al peccato originale, felice colpa che ci meritò il Salvatore. E cioè dice, in fondo, grande idea è stato il peccato originale, perché sennò forse Dio non avrebbe mandato suo figlio a morire per noi, noi non sapremmo niente di Cristo, saremmo rimasti un po' tonti nel paradiso terrestre a vivere bene, ma insomma con molto meno gusto, no? E forse potremmo chiederci se i nostri peccati, oltre a subire la nostra riflessione di tipo morale, dovrei essere più buono, dovrei pregare di più, dovrei trattare meglio la gente, non dovrei essere tanto isterico, possono essere qualcosa che felicemente ci sta conducendo in qualche luogo, verso una qualche uscita, una decisione che altrimenti non prenderemmo, l'esercizio di un potere non nostro, che ci viene dato da Dio, che altrimenti non saremmo in grado di sopportare. Fine dell'asterisco a fondo pagina. Questo solo per dire, veramente non c'è niente, nemmeno ciò che noi consideriamo un male, che non possa essere il luogo di Dio che si mostra, no? E che mostra la verità delle cose, perché Dio è buono e vuole spiegarsi, e soprattutto non è moralista manco per niente, non ha una preoccupazione di sporcarsi le mani. Allora, prima cosa, bastone e lebbra sono veramente i due estremi, no? Secondo elemento carino, bastone e lebbra sono le cose e me, no? Un miracolo riguarda le cose, l'altro miracolo riguarda me, il mio corpo, la mia pelle. Dunque i segni non sono solo all'esterno, non sono solo all'interno. Questo è uno dei grandi problemi dell'essere discepoli di un Dio che si è incarnato e che dunque sta sotto la legge del vero Dio, vero uomo, cioè l'impossibile è necessario far stare insieme due cose che non stanno insieme. Tutto il cristianesimo si gioca sempre con non sotto la logica di né questo né questo, o questo o questo, né sotto la logica di sia questo che questo, ma in qualche modo è nell'una e nell'altra cosa, no? Non solo l'interno, non solo l'esterno, non solo la coscienza, ma la coscienza serve, non solo le cose, ma le cose servono, non solo un sentimento dell'anima, un'intenzione, il mio modo di, ma questo serve, non solo azioni oggettivamente buone o malvagie, ma questo serve. Le cose sono segno, vuol dire, non c'è segno se non ci sono le cose, ma le cose non sono tutto lì. Il cristianesimo, ahimè, sta terribilmente sempre sotto questa legge, interno e esterno, in cui nessuna delle due cose da sola basta, ma nessuna delle due cose può essere tolta. Noi tendenzialmente abbiamo un po' attualmente la tendenza a risolvere i due problemi interno e esterno nel nostro modo di pensare il cristianesimo, non dico in modo separato, ma quasi, no? Allora c'è una sorta di sentimento della fede che sarebbe quella roba o ci credi o non ci credi, uno lo sente nella sua coscienza, c'è un punto in cui uno ha fede o non ha fede, no? Il sentimento della fede, e poi ci sarebbe la credibilità della fede che starebbe nella carità, che vorrebbe dire fare delle cose. Abbiamo proprio questo rischio di schizofrenia, no? Ma non può essere così, no? Le cose sono segni di un'anima, le anime sono luoghi delle cose. Allora, bastoni e mani. Attenzione, ci sarà una terza questione, non a caso separata, di cui parleremo subito dopo, che è il linguaggio. Allora, ci sono le cose per far credere, il bastone, me, ma poi il problema che è ancora, l'ultimo problema che Mosè accamperà è non so parlare. E questa cosa del linguaggio ha uno statuto diverso, no? Sta separato anche nel racconto. Perché non è un giochetto di prestigio, perché il linguaggio è esattamente il modo in cui gli umani mettono fuori quello che hanno dentro. È proprio il luogo in cui il nostro interno diventa incontrabile per chi sta all'esterno. E dunque la più grande violenza è non parlare, no? E non mettere fuori quello che uno ha dentro. Ma è anche una grande fatica per tutti gli umani imparare a parlare, non tanto imparare a pronunciare le parole, ma imparare a trovare la misura, il modo, la fiducia, l'interlocutore per poter mettere fuori quello che ho dentro. Nel 90% delle nostre parole noi ci informiamo, no? Cioè, ci diamo delle comunicazioni reciproche che servono alla nostra vita quotidiana, anche gentili, no? Ma è tipo la domanda come stai, in cui nell'80% dei casi, se voi provate a rispondere con faccia sorridente e rilassata malissimo grazie, la gente ti dice ah, mi fa piacere, va avanti, perché quello che sente è bene grazie, che è la risposta standard, no? Quindi questo è ma va anche bene così, la nostra vita è fatta anche di queste comunicazioni standard. Però è vero che poi il parlare davvero è un'altra questione. Allora, è difficile imparare a farlo, ma è anche ciò che ci caratterizza, no? Per secoli abbiamo pensato che gli esseri umani si distinguevano dagli animali per la loro capacità di linguaggio, no? Vero o falso che sia, ho dimostrato che ci siano animali che abbiano capacità di linguaggio, resta il fatto che averlo pensato vuol dire che avevamo capito che il linguaggio era una questione decisiva. Ma torneremo su questa faccenda. Allora, nel corso del miracolino, del giochetto di prestigio, Dio dice a Mosè, questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Questo versetto dal punto di vista letterario è una glossa, un inserimento tardivo, non stava nel racconto originario. Perché questo modo di chiamare Dio, come Dio dei padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, è un modo successivo che non c'era ancora in questo tempo, ma è comunque interessante che stia qui, no? Ci sono i segni sulle cose, i segni su di me, ma c'è anche questo altro segnale, una tradizione, una successione, con termine moderno che a me non piace diremmo una comunità, no? Una catena, cioè nessuno da solo si basta. I segni non si capiscono, soprattutto i segni di Dio, non si capiscono da soli, per un problema di intelligenza o di capacità di mettersi lì, penso e alla fine capisco. Ci va una storia, sia a livello personale, una storia di familiarità col testo, con la Bibbia, con Dio, sia una storia di familiarità con se stessi, ma anche una storia dentro cui riceviamo ciò che altri prima di noi, ciò che altri a fianco a noi hanno sentito e imparato dalla storia. E alla fine si dice, se non credono neppure a questi due segni e non ascolteranno la tua voce, allora prenderai acqua del Nilo, la verserai e sarà sangue, no? È buffo, no? Perché uno ha nettamente la sensazione che questi due segni siano dati a Mosè per credere, non ad altri, no? Mosè pone il problema degli altri, ma il racconto è come se Dio dimostrasse a Mosè, no? E infatti questi due segni, questi due giochi di prestigio che Mosè fa, non sono un esercizio di potere rispetto ad altri, cioè sono una manifestazione di grandeur, ma non è che cambia niente nella vita degli altri se il bastone è un bastone o un serpente. Solo nel terzo segno si dà un segno che è quello che noi chiameremo un segno di potere, cioè in cui gli fai un danno a loro, l'acqua del Nilo, segno di tutta la ricchezza dell'Egitto, su cui tutta l'economia d'Egitto campa, e sarà una delle piaghe, no? L'acqua mutata in sangue, l'acqua del Nilo mutata in sangue. Ma come dire, l'esercizio del potere tra Dio e Mosè è un esercizio prima di tutto seduttorio. Cioè, Dio mostra il suo potere per sedurre Mosè, per condurre Mosè dalla sua parte, per affascinarlo e ammagliarlo, perché non possa più dire di no. E solo in seconda battuta è un esercizio di potere nei confronti degli egiziani o di quelli che devono essere sconfitti. In prima battuta Dio non è un combattente, un condottiero, un potente che si mette al fianco di Mosè per sconfiggere gli altri, è prima di tutto un seduttore che vuole tirare Mosè dalla sua parte, che esercita tutto il suo potere per portare Mosè con sé. E poi allora arriviamo a questo bellissimo dialogo. Mosè disse al Signore: io non sono un buon parlatore. Che, considerato quante storie aveva già piantato con Dio, accidenti, se era un buon parlatore faceva 20 capitoli invece di 3 di scuse nei confronti di Dio, no? Non lo sono mai stato prima, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare tuo servo. Mosè dice: io non ero capace a parlare prima, non è che aver conosciuto te mi ha cambiato. Guarda, questo è un tipico ragionamento di autoscusa in una relazione amorosa, in cui uno dice: vabbè, tu mi conosci, io ero così prima, non è perché adesso sto con te sono cambiato, questo è il mio carattere. In cui il messaggio è, riguarda il fatto che averti conosciuto mi ha cambiato, no? Riguarda esattamente il contrario di quello che dice. E il Signore dice: chi ha dato la bocca all'uomo, chi lo rende muto, sordo, veggente o cieco, non sono forse io il Signore? E poi c'è questo versetto bellissimo: io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Dio riafferma l'unico potere vero che è il suo, e dice: chi può davvero cambiare la storia? Ma la cosa carina è che non lo farà, lo dice a Mosè, ma poi gli darà Aronne. Cioè è come se dicesse a Mosè: io ti ho fatto impacciato di lingua, posso farti che parli bene, ma poi non farà questo, non spezzerà le leggi delle cose come sono, gli metterà vicino un buon parlatore. E ancora una volta il potere è usato in modo seduttorio, il potere è usato per dire a Mosè: io sono dalla tua parte, io che posso tutto farei qualsiasi cosa per te, che è la frase che diciamo anche noi: senza potere tutto, per te farei qualsiasi cosa. Cioè, scalare l'Everest, beh, insomma, cioè, un attimo, no? Non intendevo letteralmente, ecco. Ma Dio può davvero tutto e dice: per te farei qualsiasi cosa. Ora, qui c'è un tema molto grosso, perché c'è un esame su che cosa significa usare il potere come esercizio di separazione o il potere come esercizio di seduzione. Il potere esercitato da Dio, almeno nella storia di Mosè, è sempre un esercizio di seduzione. Il potere di condurre a sé. E Dio lo può fare perché lui è l'unico giusto. Noi siamo ambigui, siamo nella storia ambigua, dunque non dovremmo condurre a noi, ma condurre dove? Certo è escluso il separare. Riesco a spiegarmi? Cioè c'è un movimento del potere che è condurre verso qualche cosa, verso un legame a, che quanto a Dio è condurre a Lui, perché Lui è l'unico fuori dall'ambiguità della storia, bene assoluto, insegna la dottrina tradizionale. Noi non lo possiamo applicare tale quale a noi, perché se noi conduciamo a noi diventiamo dei plagiatori. Ma certo l'esercizio del potere come esercizio di separazione è escluso comunque. E la questione è a che cosa dobbiamo condurre quando esercitiamo potere, che tipo di seduzione esercitare. E poi c'è appunto la dimostrazione di quanto si diceva nella prima parte: la collera del Signore si accese contro Mosè, si arrabbia e dunque gli dà Aronne, che è un buon parlatore, e dice questa frase ancora una volta bellissima, il testo: parlerà lui al popolo per te, allora egli sarà per te come bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Allora, io sarò con la tua bocca, Aronne sarà la tua bocca e tu sarai per Aronne Dio. C'è questa catena di parola, no? Ok, mi pare che, come dire, qui vale la pena ancora di fare un piccolo ragionamento che avevo iniziato prima sulla parola, no? La parola è un luogo privilegiato per il cristianesimo. In principio era la parola, inizia il Vangelo di Giovanni, no? Perché la parola è esattamente la figura più umanamente chiara di un contatto dinamico tra interno e esterno. Non è semplicemente una porta, un transit, una porta o un buco di collegamento, no? Ma è ciò che ci passa dentro. Non dice solo un luogo statico di collegamento tra interno e esterno, no? La parola è il contenuto, in qualche modo, con tutte le sue leggi e le sue dinamiche, la sua fatica di essere imparata, il suo esercizio, i suoi rischi, la necessità di fidarsi, l'atto di abbandono, perché una parola pronunciata che ha un destinatario poi ha anche un destino, dunque se ne va, e non può essere ritirata. Allora, tutta questa faccenda è il luogo dell'esercizio del potere di seduzione di Dio, no? Dio seduce Mosè a causa della difficoltà di parola di Mosè, no? Ecco, mi sembra che, come dire, questo quadro sia abbastanza intenso, no? Abbastanza ricco, così, se vogliamo dare una specie di titolo, no? Il primo passo nella storia di Mosè era il tema dell'ambiguità, il secondo passo era un po' il tema della decisione, questo terzo passo che abbiamo visto della vita di Mosè sta un po' sotto questa logica dei segni, no? E del segno dei segni, che è la parola, di quella dell'unica possibilità di disarticolare i segni, che è la parola, non perché ci sia una parola definitiva se non quella di Dio, che dice questo è vero, questo è falso, ma perché nel tempo della storia solo scambiando parole, Noi possiamo un po' alla volta imparare a guardare il mondo con gli occhi di Dio, a esercitare un potere di seduzione, a scoprire quello che le cose sono, non solo quando sembrano essere qualcosa. E penso che basta così.